Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi, dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ospita Sua Eccellenza Monsignor Carlos Azevedo, portoghese, delegato del Pontificio Consiglio della Cultura, profondo conoscitore della stampa cattolica del suo paese.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Monsignor Azevedo, qual è la storia della stampa cattolica portoghese?
Per fare una brevissima sintesi posso dividere un po' in tre tappe che della nostra storia, perché dalla fine del secolo XIX si sviluppa un apostolato della chiamata buona stampa, era così che si diceva, e proliferano periodici che combattono errori, un po' l'apologetica, esercitano una pedagogia della fede, comunicano idee e notizie. È il tempo di un diario, a palavra, che è creato da mondo laicale. Sono laici che hanno creato questo giornale diario a Porto. È finito con la caduta della monarchia nel 1910. E questo è, possiamo dire che è una prima fase.
Una seconda tappa nasce nel Concilio Plenario Portoghese, 1926, perché c'è un nuovo rapporto della Chiesa con la società. È una questione di tutti i cattolici nella recristianizzazione del paese. E questo fa che la guida essenziale sia l'Azione Cattolica negli anni 30, che viene subito dopo in questo spirito, e è il tempo di un diario chiamato Novidades. Questo diario che vive da 23 fino a 74, ma senza libertà del potere politico, e per questo cade con la venuta della democrazia a 74. Dopo è nato ancora un altro giornale chiamato Nova Terra, che è soltanto vissuto un anno e mezzo perché non è riuscito a sopravvivere. Ma è lento il passaggio conciliare di un atteggiamento confessionale al dialogo col mondo, all'autonomia dei laici nella Chiesa. Per questo io faccio la terza tappa, cominciare negli anni 90, con due grandi istituzioni. La creazione di un'agenzia di informazione chiamata Ecclesia, che è fondamentale oggi perché subito dà la notizia che dopo tutti i giornali prendono, perché sappiamo che i giornali molti vivono delle agenzie. Questo per la Chiesa è fondamentale, e anche l'associazione della stampa cattolica, chiamata di ispirazione cristiana. Questi due fatti cambiano e fanno creare una terza tappa.
Qual è la situazione attuale della stampa cattolica portoghese?
Sì, la situazione odierna è un po' di crisi, come si capisce. Negli ultimi 10 anni più di una centinaia di titoli periodici, di bollettini dispersi, sono spariti. E c'è un diario nella diocesi di Braga, Diario Dominio, ma senza carattere di espansione nazionale. È una mancanza che si sente, ma adesso con online non si arriva a trovare ancora un giornale diario
che sarebbe importante, neanche una rivista settimanale che abbia un po' di impatto. Ma sono molti giornali settimanali diocesani, diversa quantità di contenuto e anche graficamente alcuni non così bene, ma esiste una moltitudine di bollettini, riviste, di movimenti, comunità parrocchiali, e oggi con tendenze online, soprattutto newsletter che danno le notizie di modo più vivo, anche con immagini, con filmati, con integrazione di tutto questo sistema multimedia. I gesuiti hanno una rivista mensile di cultura Broteria che è fondamentale, un po' come alcune riviste del mondo, dei gesuiti nelle diverse parti del mondo. I paulisti hanno una versione portoghese della Famiglia Cristiana e una rivista bimensile di attualità chiamata Sintesi, in cui io scrivo tutti di due in due mesi un articolo di opinione in questa rivista. L'Università Cattolica anche pubblica riviste di filosofia, di teologia, sono diverse di storia religiosa di alto livello, ma ridotta diffusione. Una viva produzione di editori cattolici, anche penso che fa parte un po' della stampa, era molto viva negli anni 90 e nell'anno in questo fino al 2007-2008. Adesso, negli ultimi tre anni, forse troppi per un mercato piccolo. C'è una difficoltà in Portogallo di fare rete, di giungersi gli uni con gli altri per trovare un modo di essere più forti. La stampa cattolica ha tuttavia un aiuto fondamentale e di qualità, che è l'agenzia di informazione, Ecclesia, che fa un lavoro straordinario. Ogni giorno ci sono decine e decine di notizie e c'è al giovedì una rivista online molto ben fatta, e questa è una fonte di informazione per tutti i bollettini regionali e anche per la stampa laica.
Monsignor Azevedo, quali sono le sfide che il nostro tempo lancia alla stampa cattolica portoghese?
Posso dire che raccogliere un po' le sfide, fare il diagnostico, è già strada percorsa, ma manca, davanti alla chiusura di più di una centinaia di titoli periodici negli ultimi 10 anni, davanti alla mancanza di pubblicità, alla crescita del digitale, trovare il come andare avanti. E indico 3 ambiti. Primo, mantenere l'identità cristiana e allo stesso tempo aprirsi alla società, creare partner efficaci attraverso una fusione o interazione che sostenga a tutti, perché molte volte c'è ancora individualismo e questo non è possibile nel futuro. Secondo, dare forza alla professionalità per una formazione dei agenti pastorali e operatori tecnici capaci di entrare chiaramente nel digitale e comunicare contenuti con vero senso per oggi. Terzo, realismo, ossia ancorarsi nella vita reale, sia dei cristiani, sia dei non cristiani, nei problemi concreti, in sintonia con la Chiesa viva e profetica, e fare una lettura evangelica della storia, degli eventi. Evidentemente che non è facile passare dal campo meramente strumentale dei mezzi di comunicazione all'ambito della riflessione che è esigente di maturazione, del dibattito ecclesiale, del pluralismo, che è la via del futuro. Il contesto culturale, spirituale, economico, politico, sociale, anche il pluralismo, chiede alla stampa di ispirazione cristiana credibilità per essere espressione valida dell'opinione pubblica, nella Chiesa e per la Chiesa.
Monsignor Azevedo, la ringrazio per la panoramica sulla stampa cattolica del Portogallo, un paese di vecchia cristianità.
Grazie a lei.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
E siamo entrati nel vivo della Giornata Mondiale della Gioventù, i giovani in festa a Rio de Janeiro con Papa Francesco. Santa Teresina di Lisieux e il Beato Giovanni Paolo II chiudono la rosa dei patroni. Ascoltiamo le brevi schede a loro dedicate, scritte da Benedetta Luchi, lette per noi da Franca Salerno e Alessandro De Carolis.
È il 2 gennaio 1873, quando Santa Teresa di Lisieux si desta la vita ad Alençon, in Francia. Il padre carmelitano Conrad de Mester scrive di lei: «Con altri abiti in un altro tempo e in un altro contesto sociale, Teresa di Lisieux potrebbe far parte della migliore gioventù di oggi e di sempre». La sua breve esistenza, 24 anni passati in oscurità, dei quali 9 trascorsi come monaca carmelitana nel monastero di Lisieux, è stata posta sotto i riflettori di tutto il mondo, perché in lei il Signore ha compiuto grandi cose e ha regalato alla Chiesa universale un modello unico di santità, con la piccola via dell'amore. Patrona della Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, cosa potrebbe suggerire ai giovani, dato che lei stessa ha assicurato che il suo mestiere in cielo sarà fare del bene sulla terra? Sicuramente l'abbandono in Dio. Ad una sua amica che si chiedeva con paura se il nostro Signore fosse scontento di lei, rispose: «Rassicuratevi, perché colui che ho scelto per sposo ha certamente tutte le perfezioni desiderabili. Ma, oso dirlo, ha nello stesso tempo una grande infermità. Di fronte alle nostre mancanze e peccati, spesso diventa cieco. Per renderlo tale bisogna prenderlo dalla parte del cuore. È quello il suo punto debole». Ogni giovane a Rio avrà una luce puntata sul cuore. Teresina intercede in segreto giorno e notte perché proprio lì si aprano tutte le fessure chiuse che impediscono di scorgere in Dio un padre buono, che ha disegni meravigliosi d'amore per ognuno di noi. Un padre di cui vale la pena fidarsi, seguire i suoi comandamenti, perché tutto ciò che lui dice è amore.
Papa Giovanni Paolo II è l'ideatore della Giornata Mondiale della Gioventù. Amato, seguito e ascoltato dai giovani, ha con loro dialogato in molti luoghi e in molte occasioni e osava dire loro: «Siate sentinelle del mattino, non abbiate paura di riconoscere il vostro posto e la vostra missione insostituibile all'interno della Chiesa». Durante il suo lungo pontificato ha guidato i cristiani e coloro che non avevano ancora conosciuto l'amore di Dio alla fonte della misericordia. Ha combattuto fino all'ultimo istante della sua vita, condividendo con tutti la sua felicità di donarsi totalmente a Cristo e alla Vergine Maria. Anche in Brasile i giovani lo ritroveranno come patrono e amico fedele che dal cielo continua a incoraggiarli sulla via della santità, e sentiranno ancora le sue parole: «Chi ha conosciuto la gioia dell'incontro col Cristo non può tenerla chiusa dentro di sé, ma deve irradiarla. Se sarete quello che dovete essere, incendierete il mondo». Ci aspettiamo quindi grandi fuochi soprannaturali dal Brasile e da tutti coloro che con lo Spirito si uniranno in questa avventura che promette di vedere con un simile patrono i prodigi del Signore.
Domenica prossima, 17ª del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 11 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini.
In questo testo, che questa domenica la Chiesa proclamerà, noi abbiamo l'edizione di Luca del Padre Nostro. Ora, notate che abbiamo una redazione del Padre Nostro diversa, cioè il Padre Nostro viene dato da Matteo e da Luca con parole leggermente diverse, dove la sostanza è assolutamente identica, però mancano delle cose, Luca è più asciutto. Beh, questo qui ci aiuta a pensare una cosa, che non è la parolina che conta, è lo spirito con cui viene detta questa preghiera. Cioè, pregare così, pregare in questa maniera, non a formula, modello abracadabra, modello apriti sesamo, che non serve a niente, che è una maniera di pregare un po' pavloviana, riflesso condizionato, che uno se si ferma a metà deve ricominciare da capo perché non sa a che punto stava, così, un modello che liturgicamente è un po' deprimente, così, la gente che prega così non si rende conto, ci capita a tutti ci capita di essere distratti e di fare le cose così per abitudine, per andare avanti, per fare, perché le stiamo facendo, le facciamo. Ecco, invece bisogna stare attenti alle parole, perché le parole possono cambiare un pochino. Il problema è aver capito, aver aperto il cuore a ciò che c'è veramente da dire. Ecco, in Luca, a riguardo della redazione del Padre Nostro, c'è una sottolineatura dai testi successivi che la Chiesa ci invita ad ascoltare dopo la proclamazione della preghiera al Padre, la preghiera dei figli, che è la sottolineatura sul tema del pane proprio. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, dice la nuova traduzione, e poi parla di un tizio che ottiene con insistenza del pane da un amico. E poi si parla del chiedere per avere e si sottolinea questo chiedere appunto qualcosa da mangiare, il cibo, il tema è il cibo che viene dato. Per carità, ci sono molti altri aspetti in questo testo importantissimi. Vediamo un po' però di percorrere questa strada. Innanzitutto dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Ecco, noi non chiediamo il pane per tutti i giorni, ma per ogni giorno. Cioè c'è il pane di oggi, il pane di un giorno, il pane che risponde a questo preciso momento qui. Vivere mangiando il proprio pane in pace, dice la seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, uno dei più antichi scritti cristiani. Mangiare il proprio pane, mangiare il pane di un giorno. Dobbiamo ricordare quando il popolo ebraico è nella pedagogia, nell'addestramento del diventare popolo di Dio che è nel deserto, viene ammaestrato attraverso questa storia della manna, un pane di un giorno solo, che dura un giorno solo e che è inutile metterlo da parte perché ammuffisce, si deteriora. C'è qualche cosa che bisogna saper non mettere da parte, c'è qualche cosa che bisogna tornare a chiedere ogni giorno. È la gioia di Dio di avere una relazione quotidiana con noi. È la felicità di Dio di essere nostro Padre, la gioia di saziarci, la gioia di trovarci davanti a Lui, alla sua porta, a chiedergli qualcosa che sa benissimo che noi abbiamo bisogno di ricevere da Lui, che solo Lui ci può dare. Infatti, lentamente il testo si muove verso la richiesta insistente di questo amico che chiede a un altro un pane e lo chiede per un motivo che lo fa insistente, il pane per qualcuno che è venuto a trovarlo. È giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. Si gira molto questo testo sul tema dell'amicizia. Va da un amico a mezzanotte, gli dice: amico, prestami tre pani perché ho un amico. Ecco. E l'altro risponde non con amicizia, però poi alla fine esce fuori la forza dell'amicizia. Ottenere che cosa? È qualcuno che dà qualcosa a un altro perché quest'altro lo deve dare a qualcun altro ancora. Che vuol dire? È il circolo buono delle cose quando le cose sono uno strumento di relazione, uno strumento di amore. Ho un amico che viene da un viaggio. Quante volte ci capita a noi di accogliere amici, fratelli che vengono da un viaggio, il viaggio della conversione, arrivano da noi e hanno tanto bisogno di essere consolati, hanno bisogno di essere aiutati a saziare quell'uomo interiore che sta morendo di fame. Quante volte arrivano da noi persone che hanno bisogno di trovare una parola, Io non ce l'ho questa parola da dare. Io devo bussare alla porta del mio amico che è Cristo e bussare finché io non riesca a ottenere che dalla sua casa, la casa dove sono i suoi figli, la casa dove questo amico non può entrare, non glielo posso dare direttamente, ha bisogno della mia mediazione, ha bisogno che io, fra la sua casa, dove c'è qualcuno che è intimo con il Dio, intimo con il Padre, è insieme al Signore Gesù Cristo, ha il pane della vita, melodia, melodia per lui. Noi dobbiamo essere queste persone che stanno lì a insistere, a entrare in questa relazione, perché ci sono amici nostri a cui bisogna dare da mangiare, ci sono amici a cui dobbiamo dare la verità, dobbiamo dare la salvezza, dobbiamo dare qualcosa che non possiamo dare noi, che non ce l'abbiamo noi da darlo, noi siamo sempre poveri. Arriva da me un amico e mi chiede pane, io so che arriva da un viaggio, so che è arrivato finalmente, mi sta chiedendo aiuto, io allora mi metto a bussare alla porta di Dio, dammi un pane per lui, perché io non ce l'ho di mio. Io non ho questo pane di mio. Il pane che io gli do è povera cosa. Gli devo dare un altro pane, gli devo dare il meglio. Pregare il Padre nostro non semplicemente con una finalità egocentrica, cioè che io abbia una relazione con Dio, è aprirsi finalmente a pregare per avere un pane per altri. Per avere un pane, lo Spirito Santo da poter, come dire, condividere il vero cibo, ciò che non è scorpione è uovo, ciò che non è serpe è pesce, cioè è cosa buona. Quante volte questa gente viene da noi e si è mangiata lo scorpione, che si è mangiata la serpe, che ti mangi? Serpi e scorpioni sono immagini del maligno. Sono cose che riguardano tutto il male di questo mondo. I discepoli di Cristo camminano sugli scorpioni, dominano la serpe, il serpente. Hanno bisogno di uova e pesce, hanno bisogno di uovo che è il segno della vita, di pesce che sarà un simbolo di Cristo risorto che mangia il pesce, proprio nel Vangelo di Luca, che poi più avanti prenderà addirittura anche altri significati attraverso il suo acronimo. Il punto è un'altra cosa pregare per avere pane da mangiare agli altri rispetto al pregare per avere noi. Infatti uno dei punti salienti del Padre nostro è che è plurale. Dacci, perdona a noi i nostri peccati come noi perdoniamo e non abbandonarci, plurale, prima plurale, noi, c'è un noi. Il Padre si incontra solo con un noi, non si incontra come un io. Un io non esiste, solamente Gesù Cristo è figlio identico del Padre. La mia relazione con Gesù Cristo già ci fa in due. Il problema è che poi gli altri entrano pure loro. Questa non è una festa privata, questa è una festa o è aperta a tutti o non è vera. O a tanti altri, e tutte le volte che questa preghiera non combatte contro le nostre esclusività, non diventa in ultima analisi pane da chiedere per altri, ecco, questa preghiera diventa sterile, diventa inutile. Quanta gente che prega, prega e prega e prega con un ego che si sta mangiando la sua preghiera. Tutto, anche le cose più sante possono diventare cibo della nostra vanità, del nostro orgoglio. Qui si tratta di pregare un noi e di avere pane per i nostri amici e di sapere che dobbiamo bussare e bussare ancora bussare alla porta di colui che è nell'intimità con i suoi figli, il Padre Celeste, a cui dobbiamo bussare perché ci apra la porta e ci dia il suo pane.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.